La liturgia della parola di questa settimana santa è molto intensa, molto densa e molto bella, molto utile per la nostra meditazione. Cominciamo con il chiedere al Signore l'aiuto per gustare la sua parola e facciamo nostra la preghiera che durante la messa, la preghiera di colletta, durante la messa tutti insieme rivolgeremo al Padre, no? Concedi a questa tua famiglia, o Padre, di celebrare con fede i misteri della passione del tuo Figlio per gustare la dolcezza del tuo perdono. Così chiederemo, no, al Signore durante la messa. E subito dopo, nella liturgia della parola, ascoltiamo le parole del profeta Isaia. Ascoltatemi, o isoli, udite attentamente, nazioni lontane, il Signore dal seno materno mi ha chiamato, fin dal grembo di mia madre ha pronunciato il mio nome, ha reso la mia bocca come spada affilata, mi ha nascosto all'ombra della sua mano, mi ha reso freccia appuntita, mi ha riposto nella sua faretra. Noi, leggendo queste parole, capiamo, e lo vediamo subito dopo, che si rivolgono da un lato al popolo di Israele e dall'altro al servo di Yahweh. E sono parole che entrambe, sia quelle che il Signore rivolge ad Israele, sia quelle che rivolge al suo servo, che in Gesù e soprattutto nelle vicende della settimana santa, della sua Pasqua, no? Della sua passione, morte e risurrezione, hanno il loro compimento, no? Guardate che cosa dice il Signore attraverso il profeta Isaia al suo popolo e al suo servo. Mi ha detto: mio servo tu sei, Israele, sul quale manifesterò la mia gloria. E io ho risposto: invano ho faticato, per nulla e invano ho consumato le mie forze. Ma certo il mio diritto è presso il Signore, la mia ricompensa è presso il mio Dio. Ora ha parlato il Signore che mi ha plasmato suo servo dal seno materno, per ricondurre a lui Giacobbe e a lui riunire Israele, poiché ero stato onorato dal Signore e Dio era stato la mia forza. E ha detto: è troppo poco che tu sia mio servo per restaurare le tribù di Giacobbe e ricondurre i superstiti di Israele. Io ti renderò luce delle nazioni perché porti la mia salvezza fino all'estremità della terra. Vedete, noi possiamo in queste parole di Isaia riprendere tre concetti, no? Tre idee. Il primo è la chiamata fin dal seno materno. Questa è una verità che viene espressa tante volte nell'Antico Testamento e possiamo pensare che in Gesù si realizza pienamente, fin dall'inizio, no? Fin dal suo concepimento come uomo nel seno di Maria. E Gesù è stato chiamato, anzi giunge ad incarnarsi proprio per questa chiamata di Dio Padre ad essere uno come noi, a venire per essere Dio con noi, per essere l'Emanuele, per essere il Verbo incarnato che abita in mezzo a noi e per andare ad offrirsi sulla croce per la nostra salvezza e a essere il primo dei risorti con una vita che non muore più, con una vita nuova che lui ci passa nella vita cristiana, nella vita della grazia. E questo è il primo pensiero che noi possiamo anche applicare a noi stessi, possiamo applicare alla nostra personale vocazione. Noi possiamo pensare che, come dice Geremia, come dicono i profeti, che come è stato per Giovanni il Battista, che nel seno di sua madre è stato chiamato dall'incontro con Gesù, che che il Signore ha pensato a noi da tutta l'eternità, e quindi anche quando, come dice il Salmo 139, no? Quando Lui ci intesseva nel seno di nostra madre con la sua opera di creazione, stava già pensando alla nostra vocazione, ci aveva già chiamati alla santità, cioè all'unione con Lui, a conoscerlo, ad amarlo e a servirlo in tutti i giorni della nostra vita. E il secondo punto, che è veramente è molto suggestivo per tutti noi che ci vogliamo dedicare al Signore e vogliamo servirlo, è la percezione che questo servo di Dio ha di avere faticato per nulla. È molto consolante, perché a tutti noi può venire qualche volta questo pensiero, a chi si dedica al regno di Dio, a chi si vuole servire il Signore, può venire questo pensiero. E noi sappiamo anche che la Sacra Scrittura dice: i miei eletti, no? I miei scelti non hanno lavorato invano, non lavoreranno invano. E su questo punto mi è venuto in mente che il Papa Francesco nell'Evangelii Gaudium ha un paragrafo, il 279, che è bellissimo e possiamo rileggerlo insieme. Dice il Papa: poiché non vediamo sempre questi germogli, abbiamo bisogno di una certezza interiore, cioè della convinzione che Dio può agire in qualsiasi circostanza, anche in mezzo ad apparenti fallimenti, perché abbiamo questo tesoro in vasi di creta, come dice San Paolo nella seconda ai Corinzi. Questa certezza è quello che si chiama senso del mistero, e sapere con certezza che chi si offre e si dona a Dio per amore sicuramente sarà fecondo. Tale fecondità molte volte è invisibile, inafferrabile, non può essere contabilizzata. Uno è ben consapevole che la sua vita darà frutto, ma senza pretendere di sapere come, né dove, né quando. Ha la sicurezza che non va perduta nessuna delle sue opere svolte con amore. Non va perduta nessuna delle sue sincere preoccupazioni per gli altri. Non va perduto nessun atto d'amore per Dio. Non va perduta nessuna generosa fatica. Non va perduta nessuna dolorosa pazienza. Tutto ciò circola attraverso il mondo come una forza di vita. A volte ci sembra di non aver ottenuto con i nostri sforzi alcun risultato. Vedete, è proprio come si legge oggi la sensazione interiore che ha proprio il servo di Yahweh di cui parla Isaia. Ma la missione non è un affare o un progetto aziendale. Non è neppure un'organizzazione umanitaria, non è uno spettacolo per contare quanta gente vi ha partecipato grazie alla nostra propaganda. È qualcosa di molto più profondo che sfugge ad ogni misura. Forse il Signore si avvale del nostro impegno per riversare benedizioni in un altro luogo del mondo dove non andremo mai. Lo Spirito Santo opera come vuole, quando vuole e dove vuole. Noi ci spendiamo con dedizione, ma senza pretendere di vedere risultati appariscenti. Pensate, queste parole sono del Papa, che poi ha il dono di Dio di vedere ogni volta che parla, che appare sulla piazza di San Pietro, gente di ogni tipo e di ogni condizione umana, di ogni razza e lingua, e correre ad ascoltare la sua parola. Sappiamo soltanto che il dono di noi stessi è necessario. Impariamo a riposare nella tenerezza delle braccia del Padre in mezzo alla nostra dedizione creativa e generosa. Andiamo avanti, mettiamocela tutta, ma lasciamo che sia Lui a rendere fecondi i nostri sforzi come pare a Lui. È bellissima questa posizione interiore, no? Che il Papa ci suggerisce, che ci ricorda anche, per esempio, San José María, che ci diceva che nulla si perde di quello che è fatto per amore. E E quindi affidiamo di nuovo, ancora una volta, al Signore tutte le nostre azioni, in particolare quelle di questa giornata, quelle di questa settimana, ma tutte quelle della nostra vita, no? Le offriamo di nuovo quando andremo alla messa. Ecco, nell'offertorio portiamo tutta la nostra vita, tutte le nostre azioni, tutti i nostri pensieri, tutti i nostri sentimenti, tutte le nostre preghiere, tutte le nostre amicizie. E il terzo punto che possiamo evidenziare di queste parole di Isaia che leggiamo oggi nella messa del martedì santo è la grandiosa missione che il Signore dà a Gesù: io ti renderò luce delle nazioni perché porti la mia salvezza fino all'estremità della terra. Gesù, che ci vedi e che ci ascolti, tu hai questa grandissima missione che non finisce mai, per questo tu sei risorto e noi ti guardiamo risorto, anche se proprio in questa settimana molto volentieri e con molto desiderio d'amore meditiamo la tua passione e morte. Prima passeremo per il vivere insieme con te l'istituzione dell'Eucaristia, la lavanda dei piedi, il tuo affetto per i tuoi discepoli e poi il tradimento, il processo, la via della croce. Tutto questo è la tua risurrezione, perché tu sei chiamato a portare la salvezza del Signore fino all'estremità della terra. E infatti poi noi diremo nel Salmo responsoriale: in te Signore mi sono rifugiato, mai sarò deluso, sii tu la mia roccia. E allo stesso tempo la preghiera di Gesù, la preghiera di Gesù nella sua passione, sulla sua croce, è la nostra preghiera, che ci appoggiamo a Lui: sei tu mio Signore, la mia speranza, la mia fiducia, fin dalla mia giovinezza su di te mi appoggiai, fin dal grembo materno, dal seno di mia madre sei tu il mio sostegno. E poi gli promettiamo di parlare, no? di raccontare ciò che Lui è e ciò che Lui è nella nostra vita anche in questi giorni, no? Perché molte persone possano vivere da vicino la Settimana Santa e la passione, morte e risurrezione di nostro Signore, perché possano riaccostarsi ai sacramenti, vivere la Pasqua come perdono ricevuto dal Signore nel sacramento della penitenza e poi nell'Eucaristia ricevere tutta la sua vita, tutta la sua morte e risurrezione. Ecco, allora queste letture ci introducono al Vangelo di Giovanni che leggiamo oggi. Il Vangelo di Giovanni che leggiamo oggi è quel brano dell'ultima cena in cui Gesù svela il tradimento di Giuda e anche il rinnegamento di Pietro. In quel tempo, mentre era a mensa con i suoi discepoli, Gesù fu profondamente turbato e dichiarò: in verità io vi dico, uno di voi mi tradirà. I discepoli si guardavano l'un l'altro, non sapendo bene di chi parlasse. Ora uno dei discepoli, quello che Gesù amava, si trovava a tavola al fianco di Gesù. Simon Pietro gli fece cenno di informarsi chi fosse quello di cui parlava. Ed egli, chinatosi sul petto di Gesù, gli disse: Signore, chi è? Rispose Gesù: è colui per il quale intingerò il boccone e glielo darò. E intinto il boccone lo prese e lo diede a Giuda, figlio di Simone Iscariota. Allora, dopo il boccone, Satana entrò in lui. A me piace molto notare insieme con voi nella nostra meditazione, guardando Gesù e sentendoci guardati da lui, entrando in questa scena come se fossimo lì presenti, come se fossimo lì accanto a Pietro, accanto al discepolo che Gesù amava, insieme agli altri che sono un po' distratti e che non capiscono quello che Gesù sta dicendo, che non lo colgono nella sua gravità. Mi piace notare che Giovanni, l'evangelista del quarto Vangelo, ha una capacità straordinaria di notare i sentimenti di Gesù. Gli aveva già fatti notare quando Gesù, profondamente turbato per la morte di Lazzaro, poi piange a dirotto, piange lacrime vive. E anche in questo caso noi, io perlomeno tendo a identificare come lunga tradizione della Chiesa e il discepolo amato con Giovanni, anche se c'è chi ha altre ipotesi, però, e quindi questo aiuta molto a capire è quello che gli sta accanto, e quindi ha una particolare possibilità di percepire i suoi sentimenti. Ecco, i sentimenti del turbamento di Gesù quando svela il tradimento, possiamo pensare, sono legati a quello che succederà dopo, ma anche, sì, quindi alla passione, alla croce, ma anche al tradimento dell'amico. In lui si avverano quelle parole di Davide, no? Che si sentì tradito non da un nemico, ma da colui che mangiava insieme con me. E i discepoli si guardano l'un l'altro. È bello notare che per la prima volta appare in questo Vangelo, in questo quarto Vangelo, l'espressione il discepolo che Gesù amava, proprio nel momento in cui si svela una realtà negativa dei suoi discepoli, il tradimento. Nello stesso momento si comprende che c'è un discepolo che lo ama, che Gesù ama, e che in qualche modo cerca di corrispondere al suo amore, anche riparando un po' a questo profondo turbamento. Pietro gli fa cenno, forse perché sa che lui, essendo il più giovane, essendo un po' il prediletto di Gesù, può ottenere questa rivelazione: chi è, Signore, chi è? E a me aiuta a considerare che quell'immagine che a noi piace tanto, no? Perché ci dice con i gesti quella che può essere un'intimità di dialogo con Gesù che noi desideriamo, che noi cerchiamo, che noi ti chiediamo, Gesù, come dono anche in questa settimana santa, in questi giorni della tua passione, morte e resurrezione. Donaci questa intimità di dialogo con te, la stessa intimità che ha avuto il discepolo amato insieme con te. Ecco, quell'immagine di Giovanni con il capo appoggiato sul petto di Gesù ci dice grande affetto, grande intimità, grande vicinanza, di dialogo, di preghiera. Ebbene, quella grande vicinanza è stata causata dal tradimento di Giuda, dal dolore di sapere che uno di loro l'avrebbe tradito. Io penso anche, lo possiamo pensare, che questo giovane discepolo che Gesù amava ha potuto avere la trepidazione di pensare: ma sarò forse io? Signore, chi è? Nel senso, se tu mi dici che sono io, cercherò di fare qualcosa per evitarlo, cercherò di chiedere il tuo aiuto perché non sia così, cercherò di convertirmi. Questo appoggiarsi sul petto di Gesù significa anche un atteggiamento di totale dedizione, di disponibilità, di conversione che noi desideriamo avere. In questo stesso momento noi possiamo mentalmente pensare: mi appoggio anch'io sul petto di Gesù e gli dico: Signore, chi è? So che posso essere anch'io. E ti chiedo la grazia, invece, ecco, di esserti fedele. E o di rialzarmi sempre tutte le volte che mi allontano, di chiederti perdono, di chiederti aiuto, sempre, ne ho sempre bisogno. E Gesù gli disse dunque a Giuda: quello che devi fare, fallo presto. Nessuno dei commensali capì perché gli avesse detto questo. Infatti alcuni pensavano che poiché Giuda teneva la cassa, Gesù gli avesse detto: compra quello che ci occorre per la festa, oppure che dovesse dare qualche cosa ai poveri. Egli, preso il boccone, subito uscì ed era notte. La notte, le tenebre per San Giovanni sono come il simbolo dell'allontanamento dal Signore, del rifiuto di Lui, anche se pure di notte. E Nicodemo andò da Gesù per chiedergli: tu chi sei? In questo mi è venuto in mente, mentre leggevo questo Vangelo, che era una poesia di José Miguel Ibáñez Langlois nel libro della Passione, quel sacerdote cileno poeta, no? Che si immagina che veramente Gesù fa di tutto per aiutare Giuda a convertirsi. Non dobbiamo pensare che quelle parole di Gesù siano, come dire, significhino che lui non ha fatto nulla, no? Quello che vuoi fare, fallo presto. Senz'altro anche questa azione di Giuda rientra in un disegno e quindi viene poi utilizzata da Dio e dal suo figlio Gesù per il bene. Però, se volete, vi leggo queste parole, no? Della poesia: lavare i piedi a Giovanni è stato facile. Fa riferimento a quello che è accaduto giusto poco prima, racconta Giovanni nel suo Vangelo. Erano i piedi alati dell'amore ed amavano l'acqua con l'incoscienza della giovinezza. Pietro invece, niente gesti profetici, tu a me mai e poi mai. Quel tu era l'oceano infinito della realtà. Quel me era un povero lebbroso nudo sulla riva. Ma quando scoprì la possibilità di immergersi tutto infinito, lebbroso, raggiante, come tutto il mare, tutto il potere di Cristo fu necessario per trattenerlo. I piedi di Giuda si lasciarono lavare ad anni luce dal suo cuore. Egli semplicemente lasciò i piedi in abbandono, li lasciò lì, in quell'offensiva e quasi ridicola cerimonia. Non era impressionato, era come se fosse stato fatto perché gli si lavassero i piedi in abbandono, come se proprio chi li aveva creati glieli dovesse lavare per tutti i giovedì santi dell'eternità. Le mani di Gesù si fecero più tenere. Gesù in ginocchio sussurrava amore al cuore assente. In un ultimo disperato sforzo di Dio per sedurre l'ultima delle sue creature guardava il soffitto, lasciava fare a Dio con i piedi in abbandono per tutti i giovedì santi dell'eternità. A me dice questa poesia quanto Gesù ha cercato di riportare a sé Giuda, e mi dice che tutti noi, e io per primo, dobbiamo cercare di lasciarci lavare i piedi da Gesù, come Pietro, pur consapevole di tutte le sue di tutti i suoi difetti, accoglie l'invito del Signore, no? Cambia quel suo orgoglio, che però poi dopo si ripresenta proprio nel brano del Vangelo che leggiamo oggi nella Messa. E quando fu uscito, Gesù disse: ora il Figlio dell'uomo è stato glorificato e Dio è stato glorificato in lui. È impressionante questo, no? C'è la notte intorno, cioè si sta avverando così il tradimento del Figlio dell'uomo che è venuto per salvarci, e Gesù dice: il Figlio dell'uomo è stato glorificato. Pensate, io pensavo ieri quando leggevo questo Vangelo che grazie a tutte queste vicende che sono oscure, che sono di rinnegamento, di peccato, che portano Gesù sulla croce, eppure grazie a queste il suo amore infinito per gli uomini è conosciuto e anche oggi dopo 2000 anni viene narrato, viene vissuto, avviene come se avvenisse allora nella liturgia. E quindi tutti gli uomini possono conoscerlo, possono venire accanto a lui ed essere salvati. In alcune nazioni del mondo ci sono centinaia di migliaia di persone che si preparano al battesimo pasquale. La grazia del Signore Gesù è viva, la Chiesa è viva e veramente possiamo dire che grande mistero questo è Gesù, perché tu nel momento in cui sei tradito sei glorificato, nel momento in cui sei consegnato ti fai conoscere a tutti gli uomini di tutti i tempi, di tutte le nazioni. Nel momento in cui sali sulla croce vieni esaltato e ti viene dato un nome che è al di sopra di ogni altro nome, nel quale tutti possiamo essere salvati. E così, no? Il nostro apostolato è, come quello di San Paolo, parlare di Cristo. E Cristo crocifisso e risorto. E Gesù dice con grande affetto ai suoi discepoli, se Dio è stato glorificato in lui, anche Dio lo glorificherà da parte sua e lo glorificherà subito. Anche sulla croce c'è la gloria del Signore. Figlioli, ancora per poco sono con voi. Voi mi cercherete, ma come ho detto ai giudei, ora lo dico anche a voi, dove vado io voi non potete venire. Pensate che qui nel Vangelo che leggiamo oggi nella Messa viene tolto quel comandamento nuovo che a questo punto il Signore dice, forse perché per mettere in evidenza oggi, Martedì Santo, soprattutto l'aspetto del tradimento e poi del rinnegamento di Pietro. Però è molto bello ricordare che a quel punto, quando Gesù dice dove io vado, voi non potete venire, subito introduce il comandamento nuovo dell'amore, cioè è come a dirci: io vado, ma voi, amandovi come io vi ho amato, mi rendete presente tra di voi. Quindi c'è questa luce dell'amore anche quando Gesù parla del suo tradimento e della sua passione. Dove io vado, voi non potete venire. Simon Pietro gli disse: Signore, dove vai? Gli rispose Gesù: dove io vado, tu per ora non puoi seguirmi, mi seguirai più tardi. Pietro disse: Signore, perché non posso seguirti ora? Darò la mia vita per te. Rispose Gesù: darai la tua vita per me? In verità, io ti dico, non canterà il gallo prima che tu non mi abbia rinnegato 3 volte. Noi ammiriamo lo slancio di Pietro, però è uno slancio troppo basato sulla fiducia nelle sue forze, anche nel suo amore. Il nostro amore deve essere fondato sulla grazia di Dio. Va bene anche non fidarci delle nostre forze. Va bene sapere che senza la grazia di Dio non possiamo nulla. Va bene dire: Signore, tu sei la mia roccia, come gli diciamo nel Salmo di oggi, io mi appoggio su di te, mi appoggio sulla tua croce, sulla tua resurrezione. Lì allora posso fidarmi del fatto che il mio proposito di seguirti è saldo. Mi è tornato in mente anche che il Papa Benedetto, commentando questo brano del Vangelo nel suo libro Gesù di Nazareth, dice che Gesù, nel momento del tradimento di Giuda, ha preso su di sé tutte queste vicende lungo tutta la storia dell'umanità, lungo tutta la storia della Chiesa. E anche questo è di grandissima consolazione per noi, perché ogni volta che possiamo avere la percezione di una notizia, di qualcosa che accade, di questo tipo, che lungo tutti gli anni, i secoli, della storia della Chiesa avviene, ecco, queste parole di Papa Benedetto ci possono consolare. Gesù in quell'ora si è caricato del tradimento di tutti i tempi, della sofferenza che viene in ogni tempo dall'essere traditi, sopportando così fino in fondo le miserie della storia. E allo stesso tempo possiamo pensare, ricordandoci come andrà a finire il rinnegamento di Pietro, che tu Gesù, con il tuo sguardo solo, ricerchi tutti coloro che in qualche modo, in qualche momento della loro vita, si allontanano da te. Possiamo pensare noi stessi. Quindi cerchiamo il tuo sguardo, Gesù, per tornare a te, per pentirci delle nostre mancanze, del nostro allontanarci da te, del nostro aver voluto fare da soli, e tornare a te come il discepolo amato sotto la croce con la compagnia di Maria.